La maggioranza, il governo, lo abbiamo raccontato ieri, stanno ragionando su una nuova legge sugli sfratti. L'idea è di prevedere delle procedure un po' più accelerate rispetto a quelle attuali, probabilmente meno aleatorie, in maniera che nel momento nel quale ci debba essere uno sfratto per morosità si possa procedere entro 3-4 mesi al massimo, più lunghi tempi se nel caso ci sia in casa una persona con disabilità, oppure dei bambini oppure degli anziani non autosufficienti, con l'idea di mettere tutto nelle mani di un'autorità unica, l'autorità per l'esecuzione degli sfratti, ente nazionale pubblico autonomo dotato di poteri amministrativi operativi in materia di rilascio dell'immobile per morosità acclarata. Sono state 80.000 le richieste di esecuzione in Italia nel 2024, 20.000 con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, complessivamente 40.000 sfratti, di cui 30.000 per morosità. Ne parliamo con le due parti coinvolte, se così possiamo dire. Giorgio Spazzini Testa, presidente Confedilizia, buongiorno e bentornato, la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, bentornato Spazzini Testa, eccoci.
Buongiorno, grazie.
E Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini Paoluzzi, buongiorno e benvenuta anche a lei, eccoci qua.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, Paoluzzi, avete già, nel leggere questo testo, l'avete contestato piuttosto duramente, ci dice perché?
Beh, chiaramente propaganda, se non si riesce a intervenire poi fattivamente sulle famiglie. Come ha riassunto bene gli sfratti, ogni giorno noi abbiamo in Italia 100 famiglie sfrattate al giorno con la forza pubblica. Questo naturalmente sono dati costanti, quelli degli sfratti eseguiti. Il dato invece sulle sentenze continua a salire. Perché? Perché naturalmente per intervenire su uno sfratto c'è bisogno di una procedura che non può essere messa in atto non più di 100 volte al giorno nel nostro paese. Quindi quando si parla di un provvedimento del genere si parla di propaganda. Dovremmo intervenire con politiche abitative e strutturali. Perché? Perché nel nostro paese gli italiani spendono il 40% dello stipendio per la casa. Forse abbiamo un problema. Che non va affrontato in questa maniera, però criminalizzando.
Sì, dall'altra parte c'è la questione, poi sentiremo su questo Spaziani Testa, c'è la questione di chi ha una proprietà, no? La dà in affitto e a un certo punto si ritrova senza il reddito che questa proprietà gli assicurerebbe. Paoluzzi.
Sì, certo, ma non è questo, è un problema che appunto dico va affrontato alla radice. Il problema è della persona che si trova la casa occupata e della persona impossibilitata ad uscire da quella casa. Chi manca in tutto questo, in questa situazione, è lo Stato, che deve garantire la salute dei propri cittadini. E invece nel nostro paese abbiamo visto smantellato il patrimonio pubblico delle case popolari per chi ha necessità. Abbiamo infatti 1.049.000 famiglie che vivono in affitto in povertà assoluta. Abbiamo 650.000 famiglie che vivono nei graduatorie, prezzi degli affitti alle stelle, persone che devono abitare al di fuori della città che solitamente vivono perché gli affitti sono inaccessibili. In tutto questo lo Stato dov'è? Manca un piano casa, non ci sono politiche abitative da oltre 30 anni. Però questo governo, quello che sta facendo naturalmente, è quello di criminalizzare anche le persone che si trovano in difficoltà con l'affitto, le stesse persone che poi si stanno rendendo conto di aver votato un governo che è andato al potere raccontando il fatto che le famiglie erano la sua priorità. Ecco, queste famiglie oggi sono state tradite e quindi in questo momento si stanno chiedendo dov'è il contributo all'affitto che è stato cancellato, dove sono le misure se io non riesco a pagare l'affitto a sostegno della mia famiglia, perché oggi le famiglie italiane devono scegliere se mettere sul piatto il piatto di pasta o pagarsi l'affitto. Non è una guerra fra proprietari ed inquilini, è una questione strutturale che va affrontata dallo Stato.
Spaziani Testa, lei cosa ne pensa? Cosa pensa di questa proposta del governo?
Allora, una premessa sui dati. I provvedimenti di sfratto emessi erano 77.000 nel 2014, 10 anni fa, e sono stati 40.000 nel 2024, l'ultimo dato del Ministero dell'Interno, quindi quasi dimezzati in 10 anni. Gli sfratti eseguiti 36.000 nel 2014, 21.000 nel 2024, quindi i dati, diciamo, sono importanti, c'è stata una riduzione fortissima. Premessa. Passiamo alla sostanza. Io non credo, non mi risulta che il governo partirà da quel testo del quale si sta parlando, quello che prevede un'autorità nuova, insomma, di cui non so se ci sia bisogno in Italia. So però che c'è all'attenzione del governo il tema, e noi stessi abbiamo presentato una proposta molto articolata, perché è una materia molto tecnica e molto difficile, per avere comunque un risultato andando alla sostanza. Sfratti in tempi certi e in tempi più rapidi. Io credo che su questo dovremmo essere consapevoli tutti di questa esigenza. La velocità e comunque ancor prima la certezza dei tempi di rientro in possesso di un immobile al termine di una locazione o in caso di patologico, quindi di morosità, di mancato pagamento dei canoni, queste caratteristiche porterebbero benefici agli inquilini. Può apparire controintuitivo, ma porterebbero benefici soprattutto ai potenziali inquilini. Se io, proprietario, so che rientrerò in possesso in tempi certi e rapidi, ho più disponibilità a fare quello che in tanti non fanno, cioè mettere in locazione per lunghi periodi il mio immobile per famiglie, lavoratori, studenti, eccetera. Questo non avviene in molti casi per questa paura. Dare queste garanzie produrrebbe benefici per tutti, a partire dagli inquilini. Ciò detto, non basta fare questo, ovviamente. Su questo, diciamo, possiamo anche essere d'accordo con la mia interlocutrice, anzi lo siamo certamente, l'ha scritto con una chiarezza cristallina la Corte di Cassazione pochi mesi fa. Cioè, i proprietari devono veder tutelato in tempi certi e rapidi il loro diritto di proprietà, ma la pubblica amministrazione deve fare il suo. Cioè, non può continuare a scaricare sui privati problemi che sono di propria spettanza, deve garantire alloggi a chi ne ha necessità e chi si trova in condizioni naturalmente di disagio economico, e deve fare tutte le altre cose che, insomma, la pubblica amministrazione fa nei confronti dei più deboli. Quindi l'edilizia economica e popolare deve funzionare, non devono esserci quasi 100.000 case popolari vuote perché non si hanno i soldi o la voglia, il tempo, non so cosa, per ristrutturarle. Ci devono essere degli aiuti agli inquilini in difficoltà in termini anche di contributi. Insomma, bisogna fare tutta l'operazione a tutto tondo, perché non basta nemmeno naturalmente eseguire gli sfratti celermente.
349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. C'è una pausa.
24 mattino.
Sono tanti morosi che sono tali non perché non hanno le risorse per pagare l'affitto, ma perché sanno perfettamente che tanto ci vorrà un sacco di tempo fin quando verranno sfrattati, e ci giocano.
Alcuni lo fanno, non so quanti siano, caro ascoltatore, queste valutazioni sono difficili da fare. Antonio da Milano, buongiorno, prego.
Buongiorno, buongiorno. Io le volevo intervenire con una considerazione semplicissima. Io ho un'agenzia immobiliare da 21 anni a Milano, sì, circa, e mentre lo Stato non riesce a capire che c'è un vuoto normativo gigantesco, perché le leggi sulla locazione sono del 78 e del 98, se non erro, i proprietari semplicemente si stanno organizzando. Cioè, ormai la grandissima parte delle locazioni sono con contratto transitorio, e che prevede tempi molto brevi, prevede che chi si intesta il contratto non possa essere residente in città e non lo possa trasferire la residenza. Quindi tra molto poco chi abita a Milano non potrà più trovare un appartamento in affitto, chi abita a Roma e romano non potrà trovarlo, perché questi contratti, i contratti normali, non ci sono più. E quindi, purtroppo, siccome c'è questo vuoto normativo, i proprietari giustamente si devono tutelare, perché sanno che altrimenti gli rimane un appartamento occupato per 3 o 4 anni senza che accada nulla. E l'altra brevissima considerazione è questa sui prezzi, sui canoni. Se un appartamento a Milano, un bilocale, costa 300.000 euro, se un proprietario non prende 1.500 euro al mese, non ha nessun senso il suo investimento.
Certo.
Quindi
sì, sì, no, certo, certo, il ragionamento è chiarissimo. Allora, qua Paoluzzi, chiaramente si confrontano due idee che in parte sono anche convergenti, no? Da una parte, al di là dell'esigenza di una persona che ha una proprietà privata sua di rientrarne in possesso quando lo ritiene opportuno, c'è anche una questione di mercato. Cioè, dice Spaziani Testa, dicono un po' tutti gli osservatori, guardate che se voi consentite di liberare più rapidamente le case, questo rimette sul mercato una marea di abitazioni che restano vuote, una marea di abitazioni che vengono fatte con affitti brevi o, come nel caso ci diceva l'ascoltatore, affitti transitori, mentre invece potrebbero essere con un affitto lunghi, 3 più 3, 4 più 4, mettetela come volete. Si libera il mercato, si apre il mercato in realtà, se tu fai una legge sugli sfratti più efficace e più incisiva, Paoluzzi.
Ma il problema è proprio questo, che è stato rimandato al libero mercato la questione dell'abitare. Nel nostro paese manca un piano casa. Manca un piano casa che metta freno a tutto questo. Noi dobbiamo partire dai dati reali del nostro paese, dalle persone. Le persone pagano il 40% del loro reddito per l'affitto. È chiaro che non possiamo più accettare tutto questo. Va messo un freno al libero mercato. Oltretutto, gli affitti brevi hanno...
Mi scusi, lei come lo metterebbe questo freno, Paoluzzi, al libero mercato?
Lo metterei calmerandolo con l'edilizia residenziale pubblica. L'edilizia residenziale pubblica a quel punto calmerebbe il mercato, non avremmo più la necessità di case da parte dei proprietari per tutte quelle famiglie, quel 1.049.000 che hanno necessità di edilizia residenziale pubblica, di una classe media che oramai non esiste più. Ce lo dicono i dati Istat, che è sempre più schiacciata sulla povertà relativa. Non abbiamo bisogno di queste case a questi prezzi, abbiamo la necessità di un piano casa reale che risponda alla casa non come merce, ma come prima di tutto un diritto. Fatto questo, a quel punto il mercato verrebbe calmierato, i proprietari potrebbero poi tenersi tranquillamente le proprie case e naturalmente a quel punto i prezzi si abbasserebbero. Noi dobbiamo ricordare che nel nostro paese l'aliquota della cedolare
secca... l'idea è questa: facciamo abbassare i prezzi degli affitti o, per così dire, sistemiamo le cose facendo un grande piano di edilizia popolare. Che con quali risorse?
Quali risorse potrebbero essere per esempio quelle che arrivano dall'Europa, che saranno prossimamente stanziate dopo la commissione che è stata istituita da Ursula von der Leyen, per esempio. Potrebbe ripartire dalle manutenzioni di quegli alloggi, 90.000 alloggi che rimangono vuoti di edilizia residenziale pubblica e che oggi mancano di manutenzione. Già con quelli potremmo dare respiro alle famiglie. Dopodiché vorrei ricordare, per esempio, che l'aliquota della cedolare secca viene pagata il doppio, cioè la rendita paga metà delle tasse rispetto a un operaio. Nel nostro paese c'è qualcosa che non va.
Aspetti, sento il ma di Spaziani Testa, prego.
No, vabbè, insomma, no, sul piano fiscale, allora mi ero allarmato col freno al libero mercato, ma è un freno indiretto e quindi mi sono tranquillizzato. Ma sulla tassazione, io dico, non facciamo l'errore di pensare che alzando le tasse, come avviene con questa legge di bilancio, che spero poi venga modificata, si ottengano dei risultati. Non c'è la ricetta, non c'è la bacchetta magica, però si possono fare delle cose semplici e ripeto, in parte siamo anche d'accordo. Se si interviene sull'edilizia residenziale pubblica in senso, diciamo, di efficienza e anche di maggiori disponibilità, risponde a tutta una fascia di persone. Non si può naturalmente rispondere a tutti, perché le risorse, ieri il ministro Foti parlava di 890 milioni di euro provenienti da fondi UE per le regioni. Bene, utilizziamoli, ci sono quegli altri stanziati nella scorsa legge di bilancio, mi sembra 560 milioni, ma non daremo mai risposte a tutti. Quindi il tavolo deve avere più gambe. Una gamba è questa dell'edilizia pubblica, un'altra deve essere in un paese a proprietà immobiliare diffusa come il nostro, che non è solo di prime case, ma anche di tante persone che con il loro lavoro hanno scelto di investire in Italia in case per metterle in locazione. Con queste caratteristiche, se noi diamo più certezze, e io dico abbattimenti fiscali anche per i contratti a canone concordato ai proprietari privati, quell'altra gamba dà risposte con canoni più bassi e più affitti a tanti cittadini. In più, ripeto ancora, aggiungiamo aiuti agli inquilini, perché non bisogna nascondersi che comunque ci sarà qualcuno che nel libero mercato non potrà pagare tutto il canone, e quindi, come è sempre stato dal 98 ad oggi, e ora abbiamo perso qualche pezzo, ci devono essere anche dei contributi per gli inquilini per pagare l'affitto. Sì.
Un'ultima domanda per lei, Spaziani Testa, che ha a che fare con questioni alle quali lei accennava. Oggi il Messaggero riporta che l'ipotesi al momento sugli affitti brevi sarebbe portare l'imposta al 23% sulle locazioni brevi. Da quel che capisco nel pezzo sarebbe al 23% su tutte in sostanza, no? Quindi un passaggio al 23% totale da prima, seconda casa che affitti, terza casa che affitti, e poi sgravi sui contratti lunghi. È qualcosa che vi convince, vi può interessare, che può essere interessante o no?
Diciamo che ci credo poco, cioè crederei di più al 23 per queste, per le quali, cioè le prime case date in affitto breve.
Invece al 21, invece che al 21, al 23, vi convincerebbe quell'ipotesi oppure no?
Ma se fosse 23 con quelle contropartite avrebbe un senso, ma non ci credo, cioè scenderebbe dal 26 al 23 quella sulle altre case date in affitto breve, sì. Non ci credo, e scenderebbe anche il 21 dei contratti liberi, non ci credo, quindi poiché non credo a tutte queste cose resto fermo sulla nostra posizione, che è quella di dire no all'aumento per la prima casa data in affitto breve, che è veramente qualcosa che insomma non ha alcun senso in linea di principio e non porta a nulla in termini di diciamo estensione del mercato dell'affitto lungo. Bisogna dare certezze, quindi sfratti certi e rapidi, e maggiori incentivi fiscali a chi fa affitti lunghi a canone concordato.
Grazie Silvia Poluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, per essere stati con noi. Il giornale radio, ci risentiamo domani alle 6:30. Una buona giornata da Simone Spezia. Ciao.